Siete su Radio Club 91, ben ritrovati da Francesca Saveria Cimmino, puntata speciale di Top and Flop con la nostra Olga Fernandez live. Oggi parliamo del Monaldi, di quello che è accaduto, proviamo a ricostruire con persone esperte, sentiremo l'avvocato, ma prima sentiamo un medico che in quel nosocomio ha lavorato per tanti anni.
Buongiorno cara Francesca e a tutti i nostri ascoltatori. Oggi ai nostri microfoni Giuseppe Caglianiello, cardiochirurgo pediatrico succeduto a Bosa, cardiochirurgo del Monaldi. Dottore, in questi giorni si è parlato molto del Monaldi e dell'eccellenza per la cardiochirurgia pediatrica. Ci racconta lei qualcosa? Lei è stato primario per diversi anni all'ospedale Monaldi di cardiochirurgia.
Sì, mi fa molto piacere questa domanda perché questo episodio triste, molto triste, non deve gettare fango sulla cardiochirurgia che è nata negli anni 70 grazie all'opera infaticabile del professore Maurizio Cotruffo e poi dopo da cui poi è gemmata la cardiochirurgia pediatrica ad opera del professore Carlo Vosa. Abbiamo fatto degli ottimi interventi, abbiamo avuto grandi successi finché Carlo Vosa nel 2007 andò via dal Monaldi. Quando c'era lui, noi eravamo un gruppo con 12 chirurghi. Successivamente io ho preso nel 2007 la direzione della cardiochirurgia pediatrica, però siamo rimasti solo in 3. E in queste condizioni la situazione è veramente molto difficile. Siamo andati avanti facendo il massimo che potevamo, facciamo 300 interventi all'anno, abbiamo fatto oltre 20 trapianti con molti cuori artificiali, berlinate, eccetera, però erano dei sacrifici enormi. Eravamo in 3, facevamo la reperibilità tutti i giorni, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Questa situazione non può reggere, tant'è vero che io nel 2014 minacciai di dimettermi per carenza di personale e da lì è cominciato purtroppo il lento declino della cardiochirurgia pediatrica.
Quindi dottore sta dicendo che già dal 2014 cominciano i primi problemi per la cardiochirurgia.
Sì, difatti io nel 2015, non avendo avuto risposte, dovetti sbattere la porta, andai via, me ne andai in pensione. Fui chiamato il dottore Oppido, il quale però anche lui per carenza di personale subito incontrò delle grosse difficoltà e anche per un problema diciamo tecnico, una bambina che io e il dottore Petraio avevamo operato 3 mesi prima ed era andato bene l'intervento. Purtroppo dopo 3 mesi torna la bambina con febbre, non la ricovero, torna a casa, muore. Ci fu un grosso scontro tra i membri del gruppo trapianti e il dottore Oppido e per questo motivo fu sospesa l'attività trapiantologica, che è rimasta sospesa per un lungo periodo perché penso che dietro ci sia tutte delle responsabilità politico-amministrative, tant'è vero che fu deciso addirittura di dividere l'attività trapiantologica in 3 gruppi, da 0 a 10 anni al dottore Oppido, da 10 a 18 anni al dottore Petraio e superiore a 18 anni al dottore Maiello, ma questo non fu fatto perché non era possibile, il gruppo trapianti deve essere un gruppo unico. Dopo questa lunga sospensione, alcuni anni fa, la direttrice Iervolino, di sua iniziativa e scavalcando completamente la professoressa De Feo, responsabile coordinatrice del centro trapianti, che secondo me non ha alcuna responsabilità in questa vicenda, autorizzò la ripresa dei trapianti, ma il problema grave è che autorizzò la ripresa dei trapianti senza aver risolto i problemi interni al gruppo trapianti, tant'è vero che i trapianti sono continuati, alcuni piccoli, pochi trapianti sono stati fatti senza l'ausilio del gruppo adulti.
Si è parlato di contenitori inadeguati, però ci risulta che a Monaldi ce n'erano di contenitori in grado di un trasporto più sicuro, è vero?
Sì, questi contenitori vecchio tipo li usavamo all'inizio della nostra attività, dopodiché il gruppo trapianti si è fornito di dei contenitori adeguati e non hanno mai avuto alcun problema nell'espianto di un cuore, quindi si poteva evitare, se dal punto di vista amministrativo si fosse raggiunto un accordo, ci poteva stare un'intesa e sicuramente tutto questo non sarebbe successo.
Quindi parlando come in un condominio sarebbe bastato andare dal vicino di casa a chiedere il contenitore, quindi andare dal gruppo della De Feo e partire con un contenitore adeguato.
Penso proprio di sì.
Arrivo da lei a gamba tesa con 3 domande. La prima che le voglio fare è questa: in casi di errore durante gli interventi il direttore generale deve autodenunciare quelli quelli che sono stati i gap?
Su questa domanda io, certo, se ne viene a conoscenza, certamente sì.
E le altre due domande che le volevo fare invece riguardano proprio la procedura che deve essere svolta durante un intervento. Secondo quella che è la vostra prassi, la prassi o quelle che sono i documenti scritti, quello che voi avete studiato, quello che...
Le linee guida,
esattamente. Come si affronta un intervento, in questo caso specifico, al cuore? Si aspetta che arrivi il nuovo organo prima di incidere, oppure si può iniziare a procedere nell'attesa che arrivi, mentre appunto l'organo è in viaggio?
La preparazione del paziente, l'incisione del torace, la preparazione del campo avviene tutto prima. L'unica cosa che categoricamente non si può fare è l'asportazione del cuore se prima non arriva il cuore sul tavolo operatorio, che viene preso in visione dall'operatore e che lo ritiene idoneo all'impianto.
Quindi diciamo che il medico in teoria dovrebbe vederlo il cuore.
Vederlo e toccarlo.
Deve toccarlo. Un'altra domanda che le volevo fare è: il primario, nel momento in cui è all'interno della sala operatoria con la sua equip, ha bisogno di un ok da parte dell'equip per procedere?
Ha bisogno di un ok, ma deve valutare lui il cuore sul tavolo operatorio, è lui che deve valutare il cuore, è lui il responsabile di tutto l'intervento.
Grazie professor Caianello per essere stato con noi su Radio Club 91. Olga, adesso abbiamo anche un'altra voce che ascoltiamo ed è quella dell'avvocato Petruzzi, l'avvocato della famiglia di Domenico. Allora, a te la prima domanda.
Assolutamente sì, Francesca. Avvocato, noi sappiamo che lei ha fatto una querela e un'integrazione della querela.
L'11 gennaio la prima querela per lesioni colpose, dove raccontiamo insomma i fatti che non ci tornavano ai carabinieri. Era di domenica, non l'ho depositata io in procura perché ero fuori
Napoli. E grazie a questa querela poi i giornali 20 giorni dopo cominciano le indagini con il Mattino, il primo articolo del Mattino.
Diciamo, credo che la procura abbia iniziato le indagini il lunedì, no, in realtà ne ho conferma, perché quando poi è fuoriuscita la notizia dai giornali, che l'abbiamo appresa dai giornali sul ghiaccio secchio, io ho chiamato il comandante, il quale mi ha confermato che quella notizia, io mi preoccupavo del fatto che potesse il PM pensare che era venuto da noi, ma non ne sapevamo nulla. Il comandante mi tranquillizzò dicendo: guardi avvocato, chi ha dato questa notizia è qualcuno che deve aver, del ghiaccio secco intendo, certo, è qualcuno che deve aver per forza visto la cartella clinica, quindi perché noi l'abbiamo già acquisita, quindi quando è uscita la notizia i carabinieri già avevano acquisito la cartella clinica o comunque la parziale cartella clinica del Monaldi fino a quel momento. Quindi, ma è tutto concatenato, è tutto molto facile da intuire, perché la domenica, che era l'11 gennaio, è stata fatta querela, la notizia sarà stata trasmessa in procura il lunedì, e poi qualche giorno per le attività di indagini investigative, magari 4-5 giorni dopo si saranno andati a prendere la cartella clinica al Monaldi, e dopo ancora una settimana, uno o due, viene fuori la notizia.
E invece, se non ho capito male, l'integrazione viene dopo l'incontro tra lei, la Iervolino, la boccia.
Perfetto, la mattina dopo viene depositata l'integrazione, dove apprendiamo a voce che il bambino, secondo il Bambino Gesù, non era più operabile, non era più trapiantabile. Motivo scatenante dell'integrazione di voler mettere dato che c'era stato detto di non dirlo,
certo.
Ok, io volevo subito mettere al corrente la procura che c'era questo parere del Bambino Gesù che riteneva non più trapiantabile il bambino, e che c'era questa contraddizione, questa contrapposizione tra Bambino Gesù, che è un centro di riferimento nazionale, molto più del Monaldi, credo, soprattutto sulla... mi riferisco proprio alla cardiochirurgia pediatrica, certo, anzi a questo punto non credo, devo confermarlo dai dati, e quindi e poi anche dei fatti che si erano verificati, ovvero del tentativo di velato di occultamento ai giornali, cioè comunque all'opinione pubblica, di questa di quello che era il parere del Bambino Gesù, cercando inconsciamente, intrinsecamente, di andare a condizionare moralmente la famiglia per fargli sperare, cioè giocando sul fatto di voler tenere il bambino nella lista tra pianti, quasi ponendolo sempre sotto a mo' di consiglio come condizione risolutiva, ecco, diciamo, del fatto che potesse poi essere venire meno la sua presenza all'interno della lista tra pianti a causa di quel parere del Bambino Gesù.
Ma e questa fu l'unica cosa che fu detta a lei dalla direzione? O...
ci fu detto degli audit interni, ci fu detto che della questione che loro, come ho detto prima, della questione che loro come direzione sapevano che alla madre era stato detto tutto, ma in realtà non era così. Cioè che anche loro, apprendendo dai giornali la notizia, che già sapevano, che già conoscevano, allora apprendono che poi dai giornali il fatto che la madre non sapeva niente, perché fino a quel momento credevano che la madre fosse stata informata di tutto.
Grazie avvocato per il suo contributo. Vogliamo ricordare che Flop and Top ritornerà la settimana prossima,
sempre venerdì alle 12:15.
Però
se avete domande, informazioni, curiosità, scriveteci, risponderemo a tutti.
E vi ricordiamo che sul nostro canale YouTube ci saranno le interviste integrali che adesso avete ascoltato con degli estratti qui in onda. Grazie e ritorniamo in musica.